Buonasera carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state seguendo anche oggi a quest'ora, questa sera. Vogliamo adesso continuare nel considerare un nuovo capitolo del nostro profeta Geremia, libro che ormai stiamo studiando da qualche giorno, che ha come tema specifico il traviamento del popolo. Vorrei ricordarvi che ci troviamo nel periodo in cui il re Giosia sta portando a termine la sua riforma, prima del ritrovamento nel tempio del libro della legge. Si trattava di una riforma e non di un risveglio, e quindi di qualcosa, possiamo dire, di molto superficiale. Giosia era sincero e certamente dedicato al Signore, egli ascoltava Geremia, ma il popolo, indurito nel suo cuore, non voleva ritornare a Dio in modo completo, anche se alcune delle sue profezie avevano colpito nel segno. Nella nostra meditazione stiamo esaminando il secondo messaggio iniziato al capitolo 3 e che continua fino al capitolo 6, nel quale viene trattato il traviamento del popolo. Infatti, a questo riguardo il Signore dice: «Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione». L'abbiamo letto in Geremia 3, al versetto 10. Si limitavano a un comportamento formale. Andavano al tempio, compivano i riti prescritti dalla legge, ma il loro cuore era lontano. Questo, amici, ci dimostra che ci può essere una riforma senza un vero risveglio e senza un genuino cambiamento del cuore. Non sono sicuro che ai giorni nostri il rinnovato interesse per la parola di Dio possa definirsi un vero risveglio, ma potrebbe essere una pura infatuazione che molte persone stanno vivendo. Il tempo e i frutti stabiliranno se sono sinceramente convertiti o meno. Come abbiamo detto, sebbene ai tempi di Geremia si trattasse di una riforma, anziché di un vero ritorno a Dio, questo bastava a spingere il profeta a pronunciare un'importante profezia già considerata precedentemente nel capitolo 3, versetti dal 16 al 18, nella quale egli dice che in quei giorni tutte le nazioni si riuniranno nella casa del Signore a Gerusalemme. Persino questo avrebbe dovuto metterli in guardia di non adorare in modo soltanto ritualistico. Ma essi non capirono. Eppure, con amore, con pazienza, il Signore continuava a chiedere loro di abbandonare l'infedeltà, promettendo la guarigione. Iniziamo quindi il capitolo 4 di Geremia, leggendo i primi tre versetti. Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni da me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive, con verità, con rettitudine, con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in lui si glorieranno. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. All'inizio di questo capitolo 4 troviamo la risposta positiva che il Signore, nella sua infinita, misericordiosa grazia, è pronto a dare al minimo avvicinamento sincero del popolo verso di Lui. Questo ci mostra che Dio è veramente interessato al loro benessere e li vuole riportare nella giusta relazione, promettendo che non li allontanerà dal paese se avranno questo sincero pentimento verso di Lui. In altre parole, amici ascoltatori, la riforma esteriore della vita non basta. Si può seminare nel terreno, ma occorre prima prepararlo, perché è inutile seminare in un terreno spinoso. Il Signore disse la stessa cosa con altre parole: non gettate le perle ai porci. Matteo 7, versetto 6. Credo che ci siano momenti e luoghi in cui non valga la pena di seminare la parola di Dio. Il Signore ci dice di dissodare il terreno incolto. Qualcuno ha detto che l'aratura prodotta dal convincimento deve saper rivoltare il terreno indurito del cuore. Nel rimanente di questa sezione troveremo poi l'accusa verso il popolo, il giudizio che Dio pronuncerà contro di loro e l'avvertimento amorevole di ritornare a Lui. Infine, seguirà una chiara predizione di giudizio. E credetemi, Geremia non avrà peli sulla lingua a questo riguardo. La mia sensazione è che oggi dovrebbero esserci più messaggi profetici che messaggi di consolazione. Il terreno duro deve essere dissodato senza nessuna paura. Noi oggi ci consideriamo una nazione grande e importante, facciamo parte del G8, ma corriamo il pericolo di cadere e crollare in un attimo. Eccovi alcuni esempi di queste cadute. Babilonia, la grande, cadde nello spazio di una notte. Alessandro il Grande morì in una notte e con lui cadde l'intero regno. L'impero romano declinò nonostante avesse conquistato il mondo da allora e potremmo continuare così. Ricordate questo: la nostra grandezza non dipende dalla potenza economica, industriale o dalla cultura. Il collasso interno dell'umanità sarà causato dal deterioramento morale. Ecco perché bisogna parlarne. Il Signore ci ammonisce affinché non ci succeda questo, ricordandoci le parole del successivo versetto 4 di Geremia. capitolo 4. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo, a causa della malvagità delle vostre azioni. In questo modo il Signore continua ad offrire a Giuda l'occasione per ritornare a Lui. Infatti, essi conoscevano la circoncisione fisica, che era il segno distintivo di appartenenza alla nazione di Israele, ma il Signore non l'aveva istituita soltanto come una semplice cerimonia. La circoncisione è presentata come avente un chiaro valore terapeutico, ma più importante il suo valore spirituale. È chiaro che i loro cuori dovevano ritornare a Dio. Ora, il tuo cuore, amica, amico, com'è? Segui anche tu una religione con le sue regole, i suoi riti, i suoi sacrifici? Oppure ti sei emancipato ed evoluto dicendo di essertene liberato una volta e per sempre? Ebbene, se è così, anche tu hai bisogno di circonciderti il cuore, credendo in Gesù come il tuo personale salvatore. Allora e solo allora sarai veramente libero dalla schiavitù del peccato, dalla conseguenza che esso produce. E sai qual è? La Bibbia la chiama la morte eterna e indica la separazione eterna da Dio nel luogo terribile che Egli ha preparato per Satana e per i suoi angeli. Vale a dire lo stagno di zolfo e di fuoco, cioè l'inferno. Forse tu, ascoltando queste parole, riderai, ma ricorda che la parola di Dio non mente mai, e questa è una realtà vera e sicura. Ora, tornando al testo che stiamo considerando, Geremia fa sapere al popolo che, come conseguenza della loro caparbietà a non pentirsi, una potenza del nord, cioè Babilonia, li distruggerà. Leggiamolo questo concetto dai versetti seguenti, dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 4. Annunziate in Giuda, proclamate questo in Gerusalemme, e dite: suonate le trombe nel paese, gridate forte, dite: adunatevi ed entriamo nelle città fortificate, alzate la bandiera verso Sion, cercate un rifugio, non vi fermate, perché io faccio venire dal settentrione una calamità, una grande rovina. Un leone balza fuori dal folto bosco, un distruttore di nazioni si è messo in marcia, ha lasciato il suo luogo, per ridurre il tuo paese in desolazione, al punto che le tue città saranno rovinate e prive d'abitanti. La tribù di Giuda aveva assistito alla deportazione delle 10 tribù del nord, e ora Geremia sta chiedendo loro di prendere nota di quell'avvertimento. Dio sta facendo nascere e venire una grande potenza dal nord, i babilonesi. Essi li invaderanno distruggendoli. L'uomo naturale non può avere in sé nessuna giustizia, ed ecco perché Geremia invita il popolo alla circoncisione dei loro cuori. Anziché tenerne conto, vediamo che il popolo rifiuta di rivolgersi a Dio. E questo ci è di ammonimento, perché quando una nazione, una chiesa, un individuo rinnegano il Signore li lascerà nella situazione che hanno voluto. Ricordate che il Signore Gesù venne e si presentò come re di Israele, ma quando lo rifiutarono disse: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta». Potete trovare questo versetto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, verso 38. E provate poi a leggere l'intero capitolo 23 del Vangelo di Matteo, e se esso non vi farà impallidire di paura, nient'altro potrà farlo. Non cerchiamo di esagerare sulla gentilezza, sulla pazienza, sulle misericordie e l'amore di Gesù. Egli è stato rifiutato come loro re, così Egli, il Signore Gesù, ha rifiutato loro. Oggi Gesù si presenta a te come un salvatore, compassionevole, pronto a salvarti, e se lo accetti Egli sarà per te il tuo difensore, un rifugio sicuro. Ma se ora lo rifiuti, domani Egli sarà il tuo giudice inflessibile che ti condannerà. Queste sono le sue parole dette nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 17 e 18. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede in Lui è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. Vedi, amica, amico, tu sei libero di rigettare Dio, perché questa è la tua libera volontà, ma ricordati che Dio è misericordioso, è buono, è paziente, longanime. Egli offre grandi opportunità di tornare a Lui, sia esso un popolo, come Israele, una singola persona. Alla fine saranno rifiutati, saranno rigettati, considerati indegni anche dagli altri uomini. Oggi ci sono molte persone che pretendono di seguire il Dio vero e vivente, e molti sono anche membri di una chiesa, ma se non mettiamo al primo posto la sua parola, non seguiremo il vero Dio. Recentemente su una rivista è comparso un articolo che si riferiva alla Bibbia dal titolo «Il libro che quasi nessuno legge», in cui si diceva che un modo per descrivere la Bibbia, scritta da molte mani diverse, in un periodo di 3.000 anni o più, sarebbe di definirla una collezione disordinata, di 66 strani libri, spesso noiosi, oscuri, pieni di contraddizioni e di imprecisioni. Si diceva inoltre che essa sia un formicolante miscuglio di poesia, di propaganda, legge e legalismo, mito e buio, storia e isterismo. Ebbene, sappiate che questa è una gravissima menzogna. L'uomo che ha scritto quell'articolo non conosce nulla del meraviglioso contenuto della parola di Dio, non conosce il cuore del messaggio di Dio. Esso ci parla del suo amore, di come egli ha dato il dono più grande all'umanità, il suo figliolo Gesù, condannato, giudicato alla morte sulla croce per ciascuno di noi che crederà in Lui. Ritengo che ai nostri giorni ci si trovi nella stessa posizione in cui si trovavano le persone ai tempi di Geremia. Allora la nazione di Israele rifiutò Dio pur pretendendo di seguirlo, e tali persone si ritroveranno successivamente rigettate da Dio per la loro incredulità. Oggi seguiamo la stessa strada. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si pensava di portare la democrazia nel mondo, il benessere per tutti, invece si è portato in modo dilagante l'illegalità, l'immoralità, il desiderio di arricchirsi a danno del nostro prossimo. E basta guardare quante persone, e in particolare quanti bambini, stanno morendo di fame. Ricordiamo che nessuno può fingere di essere un religioso che teme Dio, conducendo però una vita ipocrita, ed aspettarsi di essere rispettato e considerato da Lui, da Dio, pronto a soddisfare ogni suo desiderio quando si troverà nel bisogno. So che ai nostri giorni non è popolare dire questo, come non lo era per Geremia ai suoi tempi. Ebbene, io non mi aspetto di vincere una gara di popolarità, eppure devo riferire onestamente il messaggio di Dio. Esso dice chiaramente che chi si allontana da Dio si renderà conto che alla fine Dio si allontanerà da lui. Quindi, studiando a fondo questo messaggio, potremo estrapolare alcuni punti importanti. Leggiamo i versetti dal 22 al 26 di Geremia, capitolo 4. «Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Io guardo la terra, ed ecco, è desolata e deserta. I cieli sono senza luce. Guardo i monti, ed ecco, tremano. Tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco, non c'è uomo. Tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco, il Carmelo è un deserto. Tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente». È interessante notare che spesso ammiriamo molto l'intelligenza e siamo orgogliosi delle prestigiose università. Siamo bravi in tutto tranne che nella cosa che conta veramente nella vita: la giustizia che si trova nella conoscenza di Dio. Il Signore dice che coloro che fingono di conoscerlo in modo superficiale in realtà sono dei folli che pensano di sapere, ma che in realtà non sanno nulla. La persona che ha scritto l'articolo sulla Bibbia che ho citato prima non aveva la competenza per parlare della parola di Dio, più di quanto io non lo sia per dibattere di ciò di cui non ho mai sentito parlare. Gli intellettuali, gli studiosi famosi non credenti, non sono in grado di parlare della Bibbia, non perché siano incompetenti, letterati, ma perché non conoscono Dio. Infatti, amici, per conoscere il suo libro, dovete conoscere Lui come vostro Salvatore. Dovete convenire che un libro qualsiasi può essere letto, capito, anche senza conoscerne l'autore, non è vero? Infatti, la spiegazione più semplice è che il libro scritto da un uomo può essere capito da un altro essere umano, e certamente possiamo anche leggere la Bibbia solamente per sapere cosa c'è scritto, ma non è questo lo scopo per cui è scritta. Se vogliamo conoscere davvero la Bibbia, che è la completa rivelazione di Dio, dobbiamo conoscere l'autore, averlo soprattutto come insegnante, perché è soltanto lo Spirito Santo di Dio che può rendere reale, che può rendere semplice al nostro cuore la sua santa parola. Ora iniziamo a considerare il quinto capitolo del nostro libro di Geremia. In esso egli analizza i peccati particolari del popolo di Giuda. Leggiamo quindi la prima serie di versetti, dall'1 fino al 3. «Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano è falso. Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla. Tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione. Essi hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. La lettura di questi primi tre versetti mi fa ricordare un noto personaggio. Ricorderete la storia del vecchio Diogene, il filosofo greco che girava per le strade di Atene con una lanterna, e a chi gli chiedeva che cosa stesse cercando con quella lanterna, rispondeva che cercava un uomo onesto. Non ne trovò mai nemmeno uno, e credo che noi avremmo lo stesso risultato oggi nelle nostre città. Il Signore nella sua parola dice: «Se trovate un uomo giusto, io lo perdonerò». Ciò mi ricorda quando Abramo intercedeva per salvare le città di Sodoma e Gomorra. Egli purtroppo interruppe la sua intercessione quando chiese a Dio di risparmiare la città se vi fossero stati 10 uomini giusti. Pensate quanto grande è la misericordia di Dio. Infatti, egli avrebbe salvato la città anche per un uomo giusto, cosa che fece allontanando Lot, il nipote di Abramo, con la sua famiglia prima di distruggere gli abitanti della città. Dai versetti successivi, l'8 e il 9 di Geremia, capitolo 5, individuiamo un altro peccato comune anche ai nostri giorni. Leggiamoli questi versetti. «Sono come tanti stalloni ben pasciuti e focosi. Ognuno di essi nitrisce dietro la moglie del prossimo. Non li dovrei punire per queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? Vedi, amica, amico, qual è secondo te il peccato più diffuso ai nostri giorni? Noi siamo convinti che sia quello della libertà sessuale, dell'adulterio, con la differenza che oggi non lo si definisce più peccato, ma con il termine moderno di nuova moralità. Al contrario, il Signore considera ancora l'adulterio e i rapporti sessuali prima del matrimonio come peccato, e per definirlo usa parole sarcastiche quando paragona chi li commette a stalloni che nitriscono dietro la moglie del prossimo. Che illustrazione perfetta per la nostra società contemporanea, la quale ha perso di vista ciò che veramente conta, il timore di Dio, come ci è detto nei versetti successivi, dal 21 al 26 del nostro testo, con i quali concludiamo la lettura di questa sera. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore. Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me. Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro: temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi. Essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. E con questi versetti, che vi ricordo andavano dal 21 al 26 del capitolo 5 del libro di Geremia, mi fermo qua. Avremo modo poi di considerarli più approfonditamente domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, quindi a domani, ciao!